Gigi Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.
Buonasera a tutti e tutte, ciao Luca.
Ciao Antonio.
E iniziamo questa puntata ovviamente parlando del coronavirus.
Sì, mercoledì 26 febbraio, parliamo mercoledì delle ceneri e parliamo di coronavirus, argomento su tutti i media, tant'è che tutti i giornali non parlano praticamente di altro, qui i giornali locali le dedicano 25 pagine su 40, ma parliamo un po' di dati reali, cose vere. Attualmente vengono registrati, se voi aprite un qualsiasi giornale mainstream online, 400 casi. In realtà sono 372 i casi presunti di coronavirus, perché l'Istituto Superiore di Sanità, che ha i dati quelli affidabili, corposi, dice che ci sono 190 casi confermati in Italia. Ma parlando di Covid-19, che questo in realtà è il nome del virus in questione, virus e non virus, come affermava ad esempio il Twitter oggi in tutto il giorno, come hai detto anche tu, ma non importa, o anche SARS-CoV-19, perché altro non è che una versione della SARS, è in blocco attualmente, almeno così dice l'Istituto Superiore di Sanità. A meglio, la diffusione non è elevata come si temeva a livello iniziale. Riportiamo anche una piccola notizia, come dire, di percezione, ma anche per dare un po' di cronaca, e questo anche per darvi un po' una delle questioni del problema, che è proprio come stiamo vivendo tutta questa questione. Se voi aprite un qualsiasi giornale, la mappa principale che indica i casi di coronavirus è quella della Johns Hopkins University. Fino a qui nessun problema, un ente certificato molto affidabile. Questa mappa si può manovrare, potete scegliere al posto della versione scelta ad esempio da Repubblica o dal Corriere della Sera, cioè un bel nero lutto con pallini rossi a indicare i casi, potete scegliere un più rassicurante bianco con pallini verdi e già vedrete come tutto ciò vi apparirà diversamente. Ma soprattutto, quella mappa lì, quella che vedete tuttora nell'home screen di numerosi giornali italiani, segna tutti i casi presunti, tutti i casi segnalati agli ospedali italiani, non i casi accertati. E in più segnerà tutti i casi in assoluto, perché la signora settantenne colpita dal coronavirus la settimana scorsa attualmente è guarita e non segnala nessun caso. Uguale il ragazzo 19enne che era rientrato in famiglia nella provincia di Lodi. Alcuni pazienti stanno naturalmente guarendo. Le 11 vittime finora accertate in Italia per coronavirus, come ha già detto l'Istituto Superiore di Sanità, sono tutte vittime che aveva già delle terapie dei processi, cioè erano persone già malate, affette da tumori. Dispiace molto che tutto questo stia accadendo, però la questione ci sta un attimo sfuggendo di mano. Su questo ne approfondiremo, sulla percezione del coronavirus, del Covid-19, nella seconda parte del telegiornale, ma intanto ci andiamo a sentire Francesco Barilli, che ha realizzato un contributo per noi.
Le reazioni sono le più varie, la situazione è abbastanza surreale, come scrivevo su un pezzo per Popov Quotidiano, sembra di essere finiti in un telefilm post-apocalittico senza però poter neanche cambiare canale, ecco. In realtà, ma lì va anche inclinazione personale, io sono piuttosto freddo di carattere, cerco di prendere questa sorta di riposo forzato anche come un'occasione per riprendermi i miei spazi, poter guardare i miei lavori in pace, eccetera, eccetera. Cerco di non farmi prendere dal panico e mi viene anche abbastanza naturale questo proprio per la mia inclinazione personale. Capisco che per altre persone più deboli, anziani, malate, possa essere più difficile. Sulle misure che sono state prese, ti dico con onestà, io non amo i tuttologi e per cui non mi comporto da tale, per cui alzo le mani, la mia voce di scrittore non ha certo autorevolezza rispetto a quelli che sono i provvedimenti che sono stati presi o si dovevano prendere, li accetto. Secondo me in questo momento, se c'è qualche elemento di polemica o per meglio dire di riflessione che si potrebbe fare, è che il modello sanità che era stato venduto come vincente, quindi con la partecipazione pubblico-privato, innanzitutto in regioni come Lombardia e Veneto. Il destino ha voluto che proprio fossero le due regioni che sono state colpite da questa epidemia, ecco, il che svilupperebbe altre riflessioni che però forse ci porterebbero fin troppo lontano. Analogamente, altra riflessione che si può fare è sulla gestione dell'emergenza un po' in ordine sparso, cioè quindi con lo Stato che dice alcune cose, le regioni che ne dicono altre, e anche questo dovrebbe far riflettere, io non ho molte speranze, ma dovrebbe far riflettere sull'importanza di una, che la salute venga ritenuta come bene primario gestito dallo Stato centrale, ecco, insomma, per dirtela proprio fra i denti, dovrebbe far riflettere gli ipersovranisti, quelli di padroni a casa nostra, eccetera, eccetera. Un'altra riflessione, se posso aggiungere, per anni sono state alimentate sempre proprio in queste due regioni la paura della malattia che poteva arrivare dall'immigrato brutto, sporco e cattivo, e alla fine non si capisce come invece queste cose possono arrivare, ma possono arrivare anche dal manager che non colpevolizzo, è preciso, ma che va in Cina per lavoro, o che dalla Germania è andato in Cina, poi è tornato via Austria e poi è dovuto andare a Milano per lavoro. Ci fa capire anche la fragilità della vita che viviamo e che certe paure che noi viviamo dovremmo introiettarle invece diversamente.
Continuiamo questa parte sul Covid-19. Dopo giorni di bombardamento mediatico, che ha avuto sicuramente un ruolo di primo piano dentro questa psicosi collettiva che si è venuta a creare, fortunatamente stanno uscendo alcune letture, alcuni articoli che provano, come dire, a contestualizzare questo fenomeno, non solo snocciolando in maniera convulsa dati, statistiche su contagiati e morti, ma attraverso uno sguardo qualitativo e anche politico, direi, che prova a capire, ad esempio, quali siano le cause, gli effetti, sia nella contingenza che in un'ottica di lungo periodo. Ovviamente dobbiamo sempre attenerci a una dimensione molto fluida, siamo di fronte a un fenomeno che non sappiamo come si propagherà, se si propagherà, ma soprattutto non sappiamo quali possono essere gli effetti reali sul piano sociale, economico, politico, quindi la nostra non può essere una lettura assoluta. Segnaliamo alcuni pezzi che sono usciti. Innanzitutto un ottimo contributo sulla stampa mainstream, in particolare sul quotidiano torinese La Stampa, dal titolo "Il coronavirus terrorizza, il clima no. Come nasce la percezione del rischio?". Nell'articolo viene intervistato, tra gli altri, anche Giovanni Carrosio, che è un sociologo ambientale presso l'Università di Trieste, che parla di come la percezione dei rischi sia un fenomeno molto complesso, che prende forma proprio in base al vissuto e alle credenze delle persone. Segnaliamo tra l'altro oggi anche l'uscita di Giorgio Agamben sul Manifesto, che ci spiega come in nome della sicurezza, ovviamente il tema dello stato d'eccezione è un tema forte del pensiero di Agamben, quindi in nome della sicurezza si accettano misure che limitano gravemente la libertà, giustificando appunto lo stato d'eccezione. Bene, come non segnalare anche il documento uscito oggi su Global Project a firma dei centri sociali del Nord-Est. Un documento che prova a leggere il fenomeno rispetto a tre principali assi. Da un lato, la contraddittoria gestione dell'epidemia da parte della governance, quindi fatta di ordinanze che dicono tutto e il contrario di tutto, dell'uso, ad esempio, delle misure d'eccezione, che provano invece a sopperire a quelle che sono state le carenze sul piano della prevenzione, che ci sono sicuramente state, quantomeno nei primi due mesi. In secondo luogo c'è il fatto che le misure politiche e istituzionali che sono state prese nell'ultimo periodo hanno solo limitatamente a che fare con quello che è l'effettivo contenimento, arginamento del contagio, intaccano infatti principalmente, anzi quasi esclusivamente direi, l'aggregazione e la cultura. Scuole, università, musei vengono chiusi, mentre le porte invece rimangono aperte per i centri commerciali, per i grandi luoghi della produzione, per i poli industriali, anche quelli che sappiamo, ad esempio, inquinano di più, quelli che producono PM10, per i quali probabilmente ci vuole realmente la mascherina. Bene, su questo ad esempio una menzione a parte, no? Su quello che è il tessuto economico, su come si sta evolvendo, va ad esempio per lo smart working, no? Il lavoro, il telelavoro, quella che è l'evoluzione del cosiddetto telelavoro. È quasi inquietante, ad esempio, vedere come si stia sviluppando in maniera esponenziale anche in settori dove storicamente non si era diffuso. Addirittura le prime indicazioni che sono state date ieri dalla ministra della pubblica amministrazione Fabiana Dadone vanno proprio nella direzione di privilegiare quelle che sono le modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa. Ricordiamo ad esempio che lo smart working è un fenomeno completamente deregolamentato che produce ad esempio una ulteriore accumulazione per il capitalismo digitale, in cui lo stesso tessuto produttivo e riproduttivo viene atomizzato, viene disgregato, viene misurato attraverso le piattaforme. In terzo luogo, questo documento interroga come si può, dal punto di vista dei movimenti, essere dei protagonisti attivi e non solamente degli attori passivi di quello che sta accadendo. Ovviamente non va mai sottovalutato quello che sta succedendo, non va mai sottovalutato il pericolo del contagio, però ci sono alcune questioni che bisogna, come dire, agire nell'immediato, proprio per non subire poi le conseguenze nel lungo periodo. Va rotto l'isolamento, il trattamento differenziale, va ad esempio valorizzata quell'analisi critica, la costruzione di spazi di agibilità democratica anche di iniziativa autonoma, e questo lo si fa tenendo aperti i centri sociali, promuovendo discussioni, confronti pubblici e soprattutto sottraendo, così si chiude il documento, quella che è l'azione politica da qualsiasi logica di emergenza. In sintesi, questo testo prova a mettere in rilievo la questione della democrazia versus lo stato d'eccezione, la questione ad esempio del reddito e del blocco della produzione, la questione di come ci si organizza politicamente in questa fase, che è una fase sì di crisi acuta, ma anche una fase di agitazione di massa.
Rieccoci di nuovo in onda e smettiamo di parlare del Covid-19 e cominciamo a parlare di Germania, passiamo agli esteri. In Germania il 19 febbraio ad Hanau c'è stato un attentato svolto da un lupo solitario, Tobias Ratian, che ha visto la morte di 11 persone e numerosi feriti. Tobias Ratian, che deteneva legalmente un'arma, almeno questo risulta tuttora ai servizi segreti tedeschi, è entrato in 3 bar della comunità turca locale e ha aperto il fuoco. La questione ha provocato scandalo in Germania, sia perché il soggetto, questo lupo solitario, aveva fatto delle dichiarazioni su YouTube, sui social, in merito a questo attentato, e quindi ha fatto anche tornare l'incubo neonazista e l'incubo dei lupi solitari. Ricordiamo che in Germania il movimento neonazista vanta migliaia di membri armati, una serie di strutture, una serie di gruppi estremistici terroristici tedeschi sono quotidianamente opzionati, quotidianamente controllati dalla Germania, e sono un vero e proprio problema per quello che è il sistema d'ordine tedesco. Le comunità turche, le comunità straniere sono sempre state le più colpite, non che chi si è sempre battuto per i diritti dei migranti. Tutto questo, tuttavia, ha avuto una serie di risvolti. Uno molto grave: c'è stato un altro attentato, è stato lanciato un pulmino sopra la folla, ci sono state una 30 di vittime, alcuni numerosi bambini. Il soggetto, che risultava sotto effetto di alcol, non risulta avere ideologie politiche, tuttavia la polizia tedesca non ha escluso che si trattasse di un attentato di matrice politica, sempre di estrema destra. In tutto questo ci sono state le elezioni in Germania, ad Amburgo, il più piccolo dei land tedeschi, quello con nella città-stato di Amburgo, ci sono state le elezioni, e l'AfD, Alternative for Deutschland, il partito di estrema neonazista, il partito di estrema destra tedesca, ha risentito fortemente il colpo di questi attentati, e dicono loro di aver tirato un sospiro di sollievo quando sono arrivati al 5-6, cioè hanno passato la soglia di sbarramento. Tuttavia, il vero effetto di questi attentati e di queste elezioni è stato il grande colpo per il partito della Merkel. Infatti la Grosse Coalition perde buona parte dei propri seggi, ha perso quasi il 6% dei voti, regalando questi voti ai partiti dei rossi, alla Linke, e al partito dei Verdi, in forte crescita in Germania. In Germania la situazione si sta muovendo sia sotto il profilo politico sia sotto il profilo delle strade molto rapidamente. Da parte nostra vi invitiamo a seguire sia su Global sia su tutti i nostri social quello che sta succedendo, perché naturalmente vi terremo aggiornati. In tutto questo vi invitiamo anche ad andare su Critical, che è un'agenzia di informazione tedesca di cui abbiamo avuto delle interviste nello scorso anno.
Torniamo adesso in Italia e parliamo di una storia, di una triste storia di 40 anni fa. La storia di Valerio Verbano la conosciamo tutti e tutte. Sabato scorso, a 40 anni dalla sua uccisione, migliaia di persone hanno invaso Roma ed hanno partecipato sia alla manifestazione che al concerto al quale hanno suonato gli Assalti Frontali, Muro del Canto, i Colle del Fomento ed altri artisti. Valerio era uno studente di 19 anni, militante di Autonomia Operaia, molto attivo sia in ambito antifascista che nei collettivi studenteschi e di quartiere. Valerio è stato ucciso dai fascisti davanti agli occhi di suo padre e di sua madre Carla, che fino all'ultimo dei suoi giorni ha portato avanti una battaglia per ottenere verità e giustizia sulla morte di Valerio Verbano, di suo figlio. Siamo ormai al crepuscolo, siamo nel 1980, è quasi la fine del lungo 68. Ma Roma, come molte altre città italiane, viveva ancora una conflittualità sociale e politica molto marcata. L'antifascismo era uno dei terreni principali dello scontro politico, soprattutto in una fase in cui l'eversione nera stava facendo un salto di qualità. Ricordiamo che dopo pochi mesi ci sarà la strage di Bologna. Valerio, prima di morire, aveva creato un dossier che non è stato mai ritrovato, pieno di nomi, indirizzi e collegamenti dei neofascisti con gli apparati dello Stato. Tutto documentato anche con molte foto. 40 anni dopo la morte di Valerio, questa è notizia proprio di pochi giorni fa, la Procura di Roma ha chiesto di archiviare l'indagine sull'omicidio che si era riaperta alcuni anni fa. Un altro caso che quindi va a riempire quegli scaffali dei casi irrisolti della storia d'Italia. E l'indagine, che è stata derubricata indagine contro ignoti, non ha raccolto, secondo la procura, elementi sufficienti per procedere a iscrizioni nel registro degli indagati. La morte di Valerio, l'uccisione di Valerio, è quindi una ferita ancora aperta, ma il suo ricordo, come quello di molte altre persone uccise dai fascisti, serve sempre a tenere a mente qual è il ruolo dell'estrema destra in questo paese, quali sono i legami storici ma anche attuali tra i fascisti, il malaffare e gli apparati statali, legami che sono sempre in agguato. Sentiamo adesso il contributo di Stefania Zuccari, che è madre di Renato Biagetti, un altro compagno ucciso dai fascisti nel 2006, e ringraziamo Radio Sonar che ci ha offerto gentilmente il contributo tratto all'interno di una diretta fatta durante il corteo di sabato.
Sono Stefania, la mamma di Renato Biagetti, Mati per Roma Città Aperta. Siamo qui tutte una parte, diciamo una parte del nostro comitato, Heidi che viene da Genova, la mamma di Carlo, Rosa, la madre di Dax che è arrivata da Milano, per ricordare l'omicidio pazzesco di Valerio, la grande resistenza della madre Carla. Siamo qui per ribadire ancora una volta che noi siamo contro ogni sdoganamento, contro ogni equiparazione. Le morti non è vero che sono tutte uguali, le morti hanno un peso diverso, perché c'è chi professa, usa l'odio come riconoscimento della propria ideologia, e chi vuole un mondo migliore, un mondo diverso, un mondo che accoglie, un mondo giusto per tutti, dove non ci siano differenze, dove sia tutto come diceva sempre mio figlio, dove non devono esistere né guerre, non deve esistere chi ha fame e chi sta male, dove la casa è un diritto come il lavoro è un diritto. Quindi che altro dirvi, che sempre resisteremo contro tutti i fascismi e ne seguiteremo sempre a camminare.
E veniamo alle pillole, ne abbiamo tre che abbiamo selezionato per voi. La prima non è una notizia lieta, parliamo di Patrick Zaki, lo studente 27enne arrestato in Egitto, una storia che non volevamo raccontare perché ne abbiamo già sentita una molto simile, che è rimasta molto molto inquietante. Comunque, 4 giorni fa è successa la prima udienza in cui si è dichiarato completamente innocente da quella che è l'accusa più grave che ti possono fare il regime in Egitto, cioè la volontà di sobbalcare, ribaltare il regime egiziano, che prevede la pena dell'ergastolo, se non la pena di morte, se venisse applicato il codice militare. È stato spostato in un altro carcere, al momento la sua posizione è sconosciuta. Queste parole della sorella di quest'oggi, i suoi genitori temono per la sua vita. Patrick Zaki è un ragazzo di 27 anni che è andato in Egitto per studio e chiediamo all'Italia, al nostro governo, di fare tutta la chiarezza possibile e di attivarsi il prima possibile per risolvere questa situazione.
Continuiamo con le notizie flash, torniamo sempre a Roma. Sabato scorso il Comune di Roma ha messo in atto il primo tentativo di distacco delle utenze, della Casa delle Donne Lucia e Siesta. Il tentativo è stato respinto solo perché si è creato subito un presidio permanente che appunto si è prontamente attivato. Alcune attiviste si sono anche, incatenate alla centralina. E sono rimaste lì per diverse ore, proprio per rallentare, quindi per resistere a questo tentativo forzato di chiudere le utenze. Nel frattempo, in un paese dove il femminicidio non accenna a diminuire, anzi continua purtroppo ad aumentare tristemente, i fondi per i centri antiviolenza vengono, anzi, sono praticamente inesistenti, si prepara il trasferimento di 14 donne con figli. Donne con figli che abitano appunto negli spazi occupati di Lucia e Siesta. Si tratta di vittime di violenza che saranno trasferite dalla Casa delle Donne di Roma ad un'altra zona protetta, poiché l'ATAC, che è proprietario dell'immobile occupato da Lucia e Siesta, ha deciso di mettere all'asta l'edificio per scongiurare un imminente tracollo finanziario. Passiamo a un'altra notizia flash, andiamo negli Stati Uniti, precisamente alle primarie del Partito Democratico. Le primarie le abbiamo affrontate un paio di settimane fa in maniera molto approfondita. Dobbiamo dire che continua la cavalcata di Sanders, che 2 giorni fa ha trionfato in Nevada. Quella maturata in Nevada in realtà è la prima vera vittoria di Bernie Sanders, che sembra essere finalmente riuscito anche ad allargare la propria base di movimento, quindi composto da tanti giovani bianchi, ma anche da lavoratori, da ispanici. E il suo consenso è in ascesa anche tra gli afroamericani, ma per Sanders in Nevada ha votato il 46,6% dei delegati di partito, secondo è arrivato Joe Biden con il 19,2%. E sembra che ormai anche il voto dei moderati guardi a Sanders come migliore antagonista reale di Donald Trump, anche se la vera sfida si terrà il prossimo 3 marzo con il grande evento del martedì in cui voteranno ben 14 stati. So che avevi qualche chicca.
Sì, su questo vi invito ad andare a seguire un po' quello che produce Fox News di Rupert Murdoch, grande nemico dei democratici, quindi grande nemico di Sanders, che non esita a definirlo socialista. Alle volte le scritte che appaiono sotto le pance, sotto Sanders, sono quello che io spererei, sognerei di leggere che dica un presidente americano. Molte volte non sono vere. Staremo a vedere. Un'altra chicca su questo era che in Nevada la somma degli avversari democratici di Sanders era il 45%, quindi sì, si può dire che Sanders ha vinto con percentuali bulgare praticamente, ma staremo a vedere chi sfiderà Trump.
Probabilmente appunto lo sapremo fra circa una settimana,
Continuiamo.
quindi probabilmente il prossimo TG parleremo di Bernie Sanders, come, reale avversario di Donald Trump.
Alla prossima settimana, dal TG Sherwood a tutti, tutelatevi dal Covid.
E noi lanciamo la sigla.
TG Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.